Benvenuti nel podcast della psicanalista Laura Pigozzi, alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it.
Oggi, fuori dalla normale programmazione del venerdì all'una del mattino, parliamo di Chiara Ferragni perché naturalmente occupa tutte le copertine dei giornali e tutte le trasmissioni televisive, quindi è un fenomeno così sociale e quindi anche così inconscio che vale la pena spenderci un podcast. Nella prima parte dirò alcune cose, ma nella seconda spiegherò i meccanismi inconsci che legano i followers con i loro influencer. Allora, intanto sappiamo che dopo che è stata da Fazio, la Ferragni ha suscitato molti commenti, anche piuttosto alti, docenti del linguaggio televisivo, esperti in comunicazione, tutti quelli che avevano qualcosa da dire sulla parola, e quindi anche noi, evidentemente, visto che siamo psicanalisti e la parola è il nostro pane, hanno detto qualcosa di significativo, alcune volte, altre volte qualcosa di già sentito. Io penso che quello che si è visto in televisione, quello che si è visto alla fine è quello che c'è. Insomma, c'è chiaramente un po' un vuoto, un po' un nulla. Quel vuoto che sui social non si vede. Perché? Perché sui social, essendo i social e premiando il narcisismo, ovviamente non si vede tanto che dietro al narcisismo che cosa c'è. C'è il nulla. Ma la televisione è più impietosa. È meno manipolabile da chi comunica, è lei che ti guarda e quindi lì si vede il nulla. La televisione è un mezzo che ti fa vedere il nulla, come poche altre forme di comunicazione, forme di appunto intrattenimento e comunicazione fanno vedere. Quindi credo che sia stato alla fine anche utile averla vista in TV, con tutte le sue stereotipie, no? Sono emozionata, la lacrima, insomma, faceva un po' la bambina, come se lei non sapesse che lei era lì perché la gente si aspettava che qualcosa lo dicesse, di qualcosa di sinistra, vi ricordate il film di Moretti, di qualcosa di destra, D'Alema, di qualcosa. Invece non ha detto niente. Quindi si è visto il vuoto, si è vista la ripetizione, si è visto il loop. Infatti continuava a ripetere gli stessi concetti in modo stereotipato. E quando, attenzione, quando lei dice io sono autentica, non dice una bugia, non sta mentendo paradossalmente, perché lei è proprio quella cosa lì. Cioè, come dire, parole d'ordine distintivo, parole d'ordine e finzione. Usa concetti maschera, usa parole maschera. Dov'è il pensiero? Uno si chiede, probabilmente c'è, perché naturalmente c'è, ma è sommerso da questa mascherata. E non possiamo neanche chiamarla la mascherata della femminilità, no? Come si dice per l'isterica in psicanalisi. Sicuramente lei è nella mascherata della femminilità, però è anche proprio un po' tutta maschera. Cioè, la mascherata della femminilità è quando una donna, appunto, o un uomo anche, no? Esagera nel suo abbigliarsi femminilmente. Qui lei non esagera, anzi c'è anche un po' un look da brava bambina, se vogliamo, perché poi sulla bambina ci torneremo. Allora, quella pochezza di pensiero in quella intervista si è vista, e non è detto che sia un bene per i suoi followers, per le ragazzine che se la bevono, perché probabilmente se la berranno comunque, però, forse anche no. Allora io dico che si salvi pure le sue aziende, chi se ne importa. Quello che a me sta a cuore non è il suo capitale o toglierle il capitale, il mio non è un gesto, diciamo, invidioso. Non è questo, quello che mi sta a cuore è che le ragazzine vedano il nulla e chissà, forse le sbaveranno un po' meno dietro, ma forse no. Però io lo devo fare questo post in ogni caso perché è per loro che io lavoro. È questo che mi interessa. E quindi se avessero visto anche un pezzettino di nulla, come l'ho visto io, anche un poco, meno di quello che ho visto io, anche un frammento di nulla, dietro questa cattedrale fumosa e tossica di buone intenzioni millantate, dico millantate perché poi sembra che sia venuto fuori che paghi i suoi dipendenti 50, pochissimo, quindi le buone intenzioni qui sono solo millantate, sono tutti stagisti, quindi lo sfruttamento anche delle altre ragazze, degli altri ragazzi, non è bellissimo da sapere. Quindi se le ragazze per cui faccio questo post, le ragazzine per cui faccio questo podcast hanno visto un pezzettino di nulla, come l'ho visto io sono contenta, perché dietro appunto questa cattedrale gotica, ma anche un po' fumosa, di buone intenzioni millantate, c'è appunto questo povero nulla. Ora, diciamo che lei è anche un po' vittima della idealizzazione, ma non dell'idealizzazione solo dei suoi fan. In un mio libro ho scritto che una delle più temibili e oscure forme d'odio è quella che comincia con l'esaltazione dell'altro, perché i fan prima o poi si trasformano in persecutori. Perché idealizzare l'altro è sicuramente una forma di manovra. Per esempio, pensiamo all'amor cortese. La donna idealizzata dell'amor cortese era anche un modo raffinato per tenerla in casa, diciamo, per tenerla a bada, per tenere a bada le donne. L'idealizzazione è un modo per tenere a bada le donne. E ricordiamoci anche questo tenere a bada, perché poi tornerà nel ragionamento finale. Quindi, tenere a bada un oggetto, idealizzandolo, è interessante, perché altrimenti ti sovrasterebbe a te, piccolo follower, con la sua grandezza. Ed ecco quindi l'operazione inconscia del follower. Ti tengo a bada, ti idealizzo, ti metto in una teca e così non nuoci. Cosa vuol dire? Tipo, non mi vieni a rubare il fidanzato. Sei là, in alto, non vieni nella mia vita. E lei stessa è vittima dell'idealizzazione che lei stessa ha di sé. E quindi lei stessa si auto-idealizza. È un po' come mettersi paravento, no? Vestire questo nulla. Perché dal punto di vista psicanalitico, idealizzare è un'operazione psichica che serve a coprire il vuoto, il nulla, ma anche l'orrore. E il nulla è un po' orrorifico. Quindi, dalla parte, diciamo, dei personaggi, no? E qui voglio essere un po' chiara su questo punto teorico, c'è un'identità che si confonde con l'identificazione, l'idealizzazione, quindi siamo proprio nella perdita del soggetto, perché non c'è l'identità ma c'è l'idealizzazione, la mia identità è confusa con l'idealizzazione che ho di me. E quindi qui il soggetto non c'è. E quando il soggetto non c'è? Quando si è, per esempio, nella ripetizione. Ora, la stereotipia è una ripetizione, ma quello che a me ha sempre inquietato è il suo viso fisso, cioè la stereotipia che ha anche nel viso. Il viso, che cosa sta coprendo con questo viso fisso? Ci sono delle persone che hanno un viso fisso E poi la sua prosodia anche mi ha sempre colpito, questo mangiarsi le parole come un adolescente, il non avere una dizione chiara, non ha una dizione chiara, un po' come una bambina. Dunque, che cosa copre questa dizione non chiara, questo modo di parlare che tra l'altro viene molto mimato dalle ragazzine? Copre proprio l'insignificanza, è la tipica maschera del narcisista, e non c'entra solo la Ferragni, naturalmente abbiamo fatto un episodio sul narcisismo, c'entrano tantissimi altri che sono sui social. Il narcisista teme sempre di non essere niente o di essere svelato nel suo niente, E quindi monta questa cosa qui. Forse, magari, non sarebbe niente, sarebbe qualcosa, no? Ma con la paura di non essere abbastanza per qualcuno, non so per chi, per il papà, la mamma, per la zia, il nonno, per chissà chi, monta tutta questa maschera. Quindi ci si idealizza, ci si auto-idealizza, perché si teme di non essere niente. Niente è quando non c'è consapevolezza, non se ne vuol sapere, dei propri orrori, delle proprie difficoltà che tutti abbiamo. Tutti abbiamo un piccolo scheletro nell'armadio, tutti abbiamo delle difficoltà. E quindi quando non si vuol sapere dei propri limiti, limiti che tutti abbiamo, non li si vuole accettare. Perché appunto a causa della sua storia deve invece, che ne so, essere il massimo, non può essere il nulla o essere il minimo. No, ha una storia per la quale deve essere il massimo. E quindi non può accettare la sua finitezza umana. E qui c'è un altro punto importante, l'accettazione della propria finitezza umana. Dunque non è che lei sia un essere umano peggiore di altri, è un essere umano come gli altri, ma questo per lei è impossibile, non può accettarlo di essere come gli altri, non lo può proprio accettare. Dice a un certo punto da Fazio, fin da bambina io sognavo le dive. È questo che l'ha fregata. Ma che cavolo l'ha lasciata lì a sognare le dive, le vamp, le maschere? Invece di leggerle qualche fiaba utile, magari con lupi, con i mostri. Perché adesso le fiabe per i nostri bambini, questo lo dico sempre, sono epurate da mostri. Lupi, perché sennò i bambini poverini si terrorizzano. Ma i lupi e i mostri nelle favole stanno lì proprio per spiegare come uscire dai lupi e dai mostri. Ora, adesso, dove si trova la Ferragni se non tra lupi e mostri? E si è visto che non sa che fare. Adesso si trova ad affrontare un lupo e un mostro social e non è per niente preparata. Le fiabe servono con i mostri, con i lupi, con gli orchi, le orchesse, le matrigne cattive. Servono proprio a questo, a far affrontare i bambini, i lupi, i mostri, le matrigne cattive, le orchesse della nostra vita. Perché le orchestre ce le abbiamo e gli orchi ce li abbiamo anche in casa. Allora, io dico, ma chi è che l'ha lasciata lì a sognare le vampa? E chi è che si è fatta idealizzare da lei, dalla Ferragni, dalla Chiara piccola, prima che lei diventasse, entrasse in questo tunnel dell'auto-idealizzazione? Io questo non lo posso sapere, ma lei lo sa. Però io mi chiedo, no? Chi è questo disgraziato, questa disgraziata, che non ha preso la bambina, l'ha tolta dall'idolatria delle ciglia finte, dei rossetti e delle maschere e non l'ha accompagnata alla vita? Perché l'ha lasciata lì a credere che tutto fosse scintillio e riflettore, che quella fosse la vita? È lì che nasce la maschera, no? Pensare che la maschera sia la vita. Ora, le storie soggettive vengono sempre da un'origine, da una storia lontana e quindi questa poverina, scusate, dico poverina, lo so che tutti magari la odiano, però dico che a me fa veramente anche un po' tristezza, no? Non dico pena, perché insomma dire che uno ti fa pena vuol dire mettersi su un piedistallo in cui non voglio stare, però mi fa tenerezza, lo dico spesso anche nei miei post quando la critico, che bacia i bambini sulla bocca, che insomma si fa scudo dei suoi figli, che li usa a fine di marketing, lo dico spesso che mi sembra anche simpatica, è inconsapevole, è rimasta quella bambina piccola lì. Ma io ti devo leggere Cappuccetto Rosso, capito? Non ti posso star lì a guardare a lasciarti lì a guardare le vamp. È come un innamoramento della madre finta. No, io ti devo leggere Cappuccetto Rosso, con la sua mamma, brava mamma che la manda nel bosco, e poi a Cappuccetto Rosso le capitano delle cose, ovviamente incontra il lupo che è il maschio manipolatore, che se la mangia, ma chi non è successo di incontrare un maschio manipolatore che ce la mangiasse? Però poi alla fine magari c'è sempre anche un bravo cacciatore, no? Che può anche aiutarti. Quindi io alla fine sono anche felice per lei che le sia successo questo capitombolo, perché può darsi che da questo inciampo possa venire fuori qualcosa di buono per lei. Lo so che io sono un ottimista, ma se non fossi un inguaribile ottimista, come cavolo farei a fare il mio lavoro, soprattutto di questi tempi? Quindi io sono, penso che, convinta no, ma spero, sono speranzosa che possa riprendersi in qualche modo, che possa rivedere la sua vita, che possa rivedere chi è, che possa ricominciare da chi è. Insomma, tanti soldi ce li ha, potrebbe stare ferma un attimo, farsi una bella, che ne so, analisi seria, no? Da qualcuno bravo, da... Io non mi candido, perché non ho posto, neanche per lei, ovviamente. Ma una... fermati Chiara, fatti un'analisi, ricomincia. Con tutti i soldi che hai, puoi fare altro. Quindi non è solo la beneficenza che è pelosa. Perché è pelosa? Perché dopo la devi dire, no? La beneficenza che fai la devi sempre comunicare. Fai un'altra cosa, intanto cresci, no? E chiudi le riviste, metaforiche naturalmente. Magari in questa crescita ti viene fuori un'altra cosa che vuoi fare, che ne so, la missionaria in Africa. No, sarebbe bellissimo. Allora, io ovviamente sto anche un po' scherzando, qui non so se lei sia in grado di fare una cosa del genere, però può darsi che piano piano riuscirebbe a capire che forse quella strada lì non è la sua. Perché quella strada lì, per quella strada lì, non era preparata. È una bambina che ha creduto nelle favole, ma nelle favole senza mostri. Quelle appunto che adesso tutti vogliono comprare, no? E vogliono far vedere ai bambini. Invece i mostri ci sono, ma c'è sempre una via d'uscita dal mostro. Dall'unico mostro da cui non c'è un piano B è la morte. Quindi, con quella faccia lì, con la lacrima in tasca, che forse non è neanche finta, lì a piangere, a credere che non c'è via d'uscita. No, il piano B c'è sempre. C'è sempre un piano B. Allora, questa esposizione, questo disvelamento involontario del nulla, le persone in realtà lo so che non lo vedono quel nulla lì. La pensano magari... anche un po' perseguitate. Allora, quelle persone lì che non lo vedono, quel nulla che si è pur tuttavia disvelato, per quelle persone lì dico che allora la Ferragni è l'ideale che ci si merita. È l'ideale che ci meritiamo, che si merita questa società, perché non sappiamo più vedere, perché abbiamo ucciso la soggettività, il senso critico e il pensare improprio. E quindi è l'ideale che ci meritiamo, che si merita il nostro tempo. Quindi bisogna accettare la finitezza umana e quando tu l'accetti sei salvo, quando non l'accetti è dura. E allora ecco che arriviamo alla parte che vi avevo annunciato, come si passa dall'idealizzazione all'odio. Questo è un passaggio che voglio spiegarvi bene perché è un passaggio, diciamo, analitico, un passaggio di come funzioniamo psicologicamente. Allora, l'uomo ha due movimenti psichici per elevare qualcosa o per elevare qualcuno. Uno è la sublimazione e ha a che fare con l'arte, con l'inventività, con la creatività, con l'invenzione e anche con la scienza, se vogliamo. Anzi, direi anche con la scienza. E l'altra, la scienza, quella che non si crede arrivata, quella che è ricerca e duro lavoro. L'altra è l'idealizzazione. E ha a che fare con l'amore ideale, col personaggio ideale, l'influencer, la diva. Quindi che cosa succede? Se io sublimo, perché sono differenti questi due movimenti? Perché se io sublimo, porto dentro l'opera d'arte qualcosa che ha a che fare con il trauma della vita, con il vuoto. Riconosco la finitezza della vita, riconosco il trauma, che il trauma è sempre un po' orrore perché è sempre reale. Quindi lo porto dentro l'opera d'arte e... perché c'è sempre qualcosa di perturbante nella vita, questa cosa perturbante nella vita, questo trauma reale, la psicanalisi la chiama la cosa con la C maiuscola, che è quel dettaglio incontornabile e che la sublimazione artistica mi fa portare dentro l'opera d'arte, dentro un quadro. Pensiamo, che ne so, ai visi di Picasso, sono tutti storti, no? Oppure a Guernica, no? Per parlare della povertà, della guerra, oppure, che ne so, pensiamo al mio preferito, Hieronymus Bosch, che riempie i suoi quadri di mostri con questi colori pastello, o anche Artemisia Gentileschi, che mette in scena il proprio stupro. Allora, c'è un orrore dentro l'arte, c'è un orrore che subisce un trattamento, però non è un trattamento che si fa dall'estetista, non è un trattamento cosmetico, non è un trattamento di copertura ideale. Faccio una piccola parentesi, sapete che mi piace ogni tanto evocare Lacan. Lacan, per parlare di questo orrore contenuto in ogni opera d'arte non esercizio dilettantistico, non le cornicette dove ci sono i fiori e i tralci di vita, intendo, no? In ogni opera d'arte lui ha preso ad esempio un quadro, Gli ambasciatori di Holbein. Dentro questo quadro di grande potenza e di grande magnificenza, dove ci sono questi ambasciatori con le loro insegne, le loro glorie, i loro allori, ecco in basso lì per terra che non si vede c'è una specie di tappeto che se ti metti in una certa prospettiva mentre esci dalla stanza lo vedi l'orrore, perché che cos'è? È un teschio allungato in una prospettiva anamorfica, cioè in una prospettiva per la quale tu vedi il teschio solo da un certo punto di visuale, ma non lo vedi sempre. Ecco, noi dobbiamo metterci nella situazione di Ferragni a vedere in quella prospettiva anamorfica per vedere il teschio, perché se non vediamo il teschio non capiamo niente di quello che succede. Ora, c'è del teschio in qualunque opera d'arte, c'è un po' di teschio, c'è del teschio nell'opera d'arte, in qualunque sublimazione, ma anche nella musica, il rumore, no? Ci sono delle musiche che hanno messo a tema il rumore è il dettaglio reale, un po' appunto traumatico, no? Della musica, il rumore è il trauma della musica. Però se io non rimuovo questo dettaglio macabro, se non rimuovo il reale, se non rimuovo il rumore, se non rimuovo il dolore, ma lo porto dentro, ecco che ho un'opera d'arte, a differenza di un esercizio dilettantistico. Ecco, questa è la sublimazione. Prende il trauma, prende il dettaglio che fa paura, prende il vuoto, lo porta dentro e lo trasforma, e si trasforma. A questo punto invece che cosa succede? Nella idealizzazione, che è l'altro modo per portare in alto qualcosa, per elevare qualcosa, sono due meccanismi psichici dell'uomo che ci abbiamo dentro, tanto vale conoscerli. Allora, qui al contrario, quel dettaglio orribile, quel trauma reale, quella cosa che mi perturba, quella roba di cui non ne voglio sapere, quella, diciamo, Chiara Ferragni bambina che non si sente donna, che ha bisogno di esagerare, quella Chiara Ferragni che è un po' in tutte dentro noi alla fine, no? Però noi dobbiamo saperlo questo, se io so, ecco perché il sapere è la guida, no? Se io so e dico che l'altro non è un essere perfetto, che io non sono un essere perfetto, che tutti siamo un po' dei volti picassiani, tutti storti, spezzettati, frantumati, affastellati, siamo tutti un po' deformati. Allora, se noi ammettiamo questo, allora noi possiamo... non avere bisogno di depurare l'oggetto che siamo, depurarlo mascherandolo naturalmente. Possiamo non idealizzarlo da tutte le brutture del mondo. E allora ne teniamo conto, non abbiamo bisogno di coprirlo con la tenda falsa e bella della idealizzazione. E ora, qual è il passaggio all'odio? Perché a un certo punto la persona idealizzata viene odiata? Perché quando l'altro fa un inciampo, non gliela perdoni. Perché lo trascini dalle stelle alle stalle? Ma certo, perché si vede il suo volto picassiano, tutto il suo essere stortignacolo, come tutti noi. E allora, un piccolo inciampo, come è successo a tante altre follower, a tante altre influencer, o un piccolo scivolone, o un grande scivolone, scusate, un grande franco scivolone come quello della Ferragni. Allora, che cosa succede al follower? Gli cade la tenda. Il follower si sente tradito, si sente perturbato, non sa più dov'è. L'immagine elargita e amata non corrisponde più perfettamente, e tutto sta in questo perfettamente. L'influencer fa un torto a te, follower. Cioè, che l'hai idealizzato, lo avevi in un certo senso neutralizzato idealizzandolo. E questa qui, che ti diventa umana, ti cade dal castello, ti cade dalla teca della devozione. E questo provoca angoscia. Tra l'altro, apro una parentesi, noi adoriamo sempre essere immateriali, perché no? Perché non cadono umanamente, non c'è pericolo che inciampino umanamente. E allora tu, che sei il follower, sei nell'angoscia perché non hai più quella cosa lì, non è più il tuo idolo che serve a... che è una specie di farmaco all'angoscia, non un farmaco, insomma, un po' una droga, però diciamo è un farmaco all'angoscia. Allora questa droga contro l'angoscia non ce l'hai più e quindi questa angoscia genera odio, perché lui, perché lei, l'immaginetta, non sta al suo posto. La Ferragni ha fatto uno scivolone come altre influencer, ma anche come altri personaggi che si sono scoperti, appunto, non dei benefattori o non, ma degli esseri umani più che umani, come direbbe Nietzsche. Quindi la Ferragni ha fatto uno scivolone e quindi, o anche per esempio altre influencer che possono raccontare magari un piccolo dettaglio della loro vita, magari, per carità, essendo un po' narcise, va bene, questo può dare fastidio a qualcuno. E quindi quando tutte diventano umane, troppo umane, fanno gli stessi peccati che facciamo noi, no? Perché rubare non è una cosa fuori dall'umano, tant'è che sta proprio anche nei comandamenti, no? E cosa ha fatto la Ferragni? Ha rubato. Dunque, peggio, perché ha anche fatto, diciamo, finta di, insomma, ha manipolato, però insomma, ecco, quindi se queste persone che stanno là fanno uno scivolone, diventano umane troppo, diventano come noi, diventano mortali e anche un po' immorali come noi, e allora ecco che diventa comprabile, forse, no? Come forse è successo anche a noi, chi di noi non è stato qualche volta comprato? E allora scende dal piedistallo, allora non ti posso che uccidere, caro idolo, perché non mi servi più. L'idolo serve a chi idolatra. Diventi umano come me. E allora, in questa società in cui l'altro serve, perché a questo siamo educati, se diventi umano come me, caro idolo, cara influencer, cara Ferragni e care tutte le influencer o tutti gli influencer, non mi servi più. Allora, se diventi umana, se diventi picassiana come me, a che cosa mi servi? E allora ti odio, perché mi hai incrinato un mondo, un ordine. Grazie.
Avete ascoltato il podcast Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it